che mi sentiate bene.
Sì, va bene. Tu ci
Va
senti adesso un
bene?
pochino meglio?
Sì, un po' lontani, ma siamo
Ma lo
lontani,
siamo,
quindi.
insomma.
Vi ringrazio per questo spazio e buongiorno a tutti e a tutte. Inizierei appunto la contestualizzazione un po' dei territori. Io sto vivendo nel nord del Cicè, in uno dei municipi che ha citato Sicilia, che si trova quasi al confine con il Chiapas, quindi il nord-ovest del Guatemala, nella catena, diciamo, la più alta. Appunto di questa zona che è la catena dei Cucumatanes. Bisogna un po' partire appunto dalla conquista, ma anche prima dell'arrivo della colonizzazione spagnola, per capire che qua la popolazione è sempre stata molto appunto si è spostata e ha vissuto seguendo un'agricoltura itinerante e gestendo una serie di relazioni con altri pezzi di popolazione, parlo dei tre popoli Shin, appunto di Nebraska, Kuhl e Kosai, sempre appunto molto autonomi. C'è stata prima dell'arrivo degli spagnoli diciamo, la conquista del popolo Chichè, che veniva da una zona leggermente più a sud, che però naturalmente non ha significato, era una relazione abbastanza differente da quella che è stata poi appunto l'arrivo di Pedro de Alvarado, della conquista della militarizzazione, insomma della colonizzazione spagnola del 1523. Quindi, come vi dicevo, si trattava di un territorio molto ampio che naturalmente non c'era il confine col Messico, non esisteva niente di tutto questo, quindi la popolazione di Scille era abbastanza vicina e commerciava, era molto prossima alla popolazione lacandona, che appunto appartiene adesso allo stato del Chiapas, e diciamo che una zona più famosa
Le
per la
ZLN.
presenza esatto, dei zapatisti, tutto quello che insomma dagli anni 90 in poi un po' è diventato un po' più. Quindi, sulla ribalta è stato un po' più visibile. Quindi la popolazione di Cile si trova un po' più a sud, ma appunto si muoveva in quest'area, e nel momento in cui è avvenuta la colonizzazione spagnola, la conquista. I moti, le rivolte sono state molto potenti fin da subito. La popolazione civile finita, adesso che avete citato anche il processo per genocidio e quindi tutto quello che ha dovuto, insomma, che ha dovuto affrontare la popolazione civile nel 70-80, così come altri popoli originari Maya del Guatemala, ha portato avanti una resistenza che tutti, insomma, qua dentro il movimento, insomma, tra chi di cosa si parla, non fa difficoltà a definire eroica. E diciamo che anche di fronte appunto all'esercito di Spagna, all'esercito appunto della conquista, c'erano state fin da subito delle rivolte molto potenti, una repressione molto, molto forte. Ci sono stati i primi piani di eliminazione della popolazione, ci sono dei documenti, nel 1534. Ora io vi do alcuni dati, così poi mi tagliate se diventa noioso, però ci sono già dei documenti che nel 1534 dicono che la popolazione non si sottomette e che quindi bisognerebbe eliminarla totalmente, quindi insomma per il controllo delle terre. La colonia, diciamo che si preoccupa in quel momento e fino alla fine del 1700, quindi insomma, un paio di secoli, soprattutto di controllare la popolazione, non tanto la terra, perché è la popolazione e la manodopera è di fatto una condizione di schiavitù o semischiavitù a garantire profitti, insomma, un'agricoltura, a cominciare a sfruttare l'agricoltura in un certo modo, a cambiare parte delle coltivazioni, ma appunto si concentra soprattutto sulla popolazione e non tanto su che cosa quei territori garantiscono. Sono territori in cui è più difficile rispetto ad altre zone colonizzate dell'America centrale, dell'America Latina, estrarre per esempio minerali, insomma fare tutta una serie di investimenti già per quel tempo, quindi ci si concentra molto sul controllo e sullo sfruttamento della popolazione. Dopodiché appunto ci sono anche dei fattori che si ripetono nel tempo e che vengono anche ripresi in quello che è stato di fatto l'accusa che vengono portate come argomentazioni nel processo per genocidio. In quello stesso periodo viene imposta per esempio una nuova religione, viene introdotto un regime politico completamente estraneo alla popolazione originaria, c'è un'invasione di epidemie sconosciute e c'è una deportazione verso terre naturalmente che non sono quelle originarie. Questo lo dico perché nel continuum, sia nel discorso poi che a cui vogliamo poi arrivare e legarci, che è il periodo del genocidio e poi della pace cosiddetta, tutto questo continua si è ripetuto in modo diverso, naturalmente si è trattato del fatto di chiedere l'evangelizzazione cattolica in un momento, e mentre negli anni 70 e 80 si è trattato dell'introduzione delle chiese evangeliche pentecostali di massa. Ma insomma ci sono vari fattori che si ripetono e che vanno analizzati, che vanno sempre tenuti in conto.
Certo, e in questo processo di colonizzazione interna, che tu giustamente cioè hai ripreso delle sue origini, di fatto invece il momento anni 70-80, puoi delinearci quello che è successo nel paese e in che modo questa colonizzazione si è trasformata in qualche modo, o comunque ha continuato a riprodursi?
Sì, c'è da appunto da aggiungere che nel momento in cui lo Stato diventa indipendente dalla colonia, dalla Spagna, lo Stato di Guatemala diventa Stato nel 1821, iniziano una serie di decreti, di leggi, diventa uno Stato liberale con delle oligarchie molto precise, ladine, quindi naturalmente bianche o comunque meticce, non fa altro che iniziare invece l'ordinamento delle terre oltre che della popolazione. A quel punto lo Stato diventa uno Stato produttore di caffè soprattutto, e diciamo che si trasforma tutta l'economia, la proietta verso un modello agroesportatore. Ricordo che tra il 1871 e fino al 1944 il lavoro forzato obbligatorio resta in vigore per la popolazione indigena, quindi la popolazione che era maggioranza in Guatemala, la popolazione indigena, deve dare almeno 150 giorni all'anno di lavoro nei latifondi di caffè, nelle finca private di produttori, dei latifondisti, o nella costruzione di strade, di lavori pubblici. La faccio breve: nel 1952 dal 44 al 54 c'è il primo governo diciamo democraticamente eletto, nel 52 c'è il famoso decreto 900 che inizierebbe la redistribuzione delle terre e inizia un'espropriazione di finca enormi, messicè, ne vengono espropriate solamente 15 su 81, dopodiché nel 54 c'è il colpo di Stato organizzato dalla CIA, dalla United States Company, non mi ripeto perché sicuramente ne avete già sentito parlare da questi microfoni, ma insomma è abbastanza conosciuta la storia pochino più recente del Guatemala, e da lì inizia una serie di colpi di Stato.
Ecco, quello ma in una situazione del genere, dove comunque c'era già lo schiavismo, tutto poteva essere ricondotto al peggio del capitalismo, che bisogno c'era di Rio Montt o di dittature o giunte militari e simili?
Dunque, diciamo che dal controllo della popolazione del territorio ci sono dei piani, soprattutto sono dei piani controinsurgenti, perché iniziano a svilupparsi anche i primi, focolai di guerriglia. A ricercare l'estrazione e produzione di petrolio, costruzione di mega autostrade per lo spostamento di merci, la produzione massiva di palma africana e altri mega progetti di estrazione minerale e generazione di energia elettrica. Ecco che lì rientrano, per esempio, alcune delle idroelettriche citate da Cecilia all'inizio di questo approfondimento, che tra l'altro non sono più una novità, cioè sono una parte integrante dello sfruttamento e del saccheggio del territorio, ma ormai i progetti si moltiplicano e appunto la condizione della popolazione che difende le montagne, che difende le valli, che difende i fiumi è sempre più compromessa. Quindi arriviamo agli anni 70, primi 80, in cui ormai molti ufficiali dell'esercito o generali, alti comandi dell'esercito, dispongono di 60-70% di interi dipartimenti a livello appunto di territori, e questo vale anche naturalmente per il nord del Kiché. Che cosa succede? Che per controllare la popolazione a questo punto non basta più, appunto non c'è più la finta, il lavoro forzato, c'è stata tutta una grandissima fase di organizzazione della popolazione in sindacati, in leghe campesine, non riesco appunto, vi sto buttandovi qualche elemento, naturalmente tutto questo può sfuggire al controllo e di nuovo ritorniamo al controllo della popolazione della manodopera. Quindi le grandi campagne militari su cui poi si basano i processi per genocidio, adesso poi ne sta per partire un altro che non è per genocidio, ma che vi spiegherò perché è così importante, si basano proprio sulla costruzione e sulla distruzione del nemico interno, e che quindi deve eliminare o concentrare la popolazione che si oppone a un ordine. Nei piani militari, che appunto ce ne sono svariati e che sono stati anche utilizzati naturalmente per sostenere l'accusa di genocidio e dimostrarlo, perché stanno scritti nero su bianco, viene tranquillamente scritto che l'eliminazione degli elementi sovversivi qualificati come nemico interno, d'accordo alla dottrina militare stabilita dal manuale di guerra, eccetera, eccetera, considera nemico interno tra gli altri tutti quegli individui, gruppi e organizzazioni che senza essere comunisti trattano di rompere l'ordine stabilito, e cioè i membri del gruppo etnico Maya Shil, popolazione civile non combattente. Questo dà un po' l'idea che una popolazione già un po', diciamo così, ribelle nel corso dei secoli, che non si presta più o cerca di sottrarsi ad essere manodopera nelle grandi concentrazioni di terre di latifondo, della produzione del caffè, del cardamomo, insomma, delle grandi, fermiamoci sul caffè, che è sicuramente quella che sia più presente e dove ci sono state più, che dipende da famiglie straniere, è molto evidente, e il guatemalteche, insomma, che come si dice, conformano praticamente tutta la confindustria di questo paese, un potere enorme. Ecco, nel momento in cui la popolazione che tradizionalmente raccoglie il caffè, vive nelle finca, la loro vita, i fincheros, i proprietari delle finca dispongono di queste vite e di questa manodopera, non si sottraggono, entrano nella guerriglia, ma un numero veramente minimo rispetto a quello che è stata invece una mobilitazione molto più grande, molto più forte, e va nelle montagne per sottrarsi alla concentrazione nei villaggi e alla concentrazione nelle fincas da parte dell'esercito. Ecco che a questo punto parte un piano di eliminazione diretta, perché non erano più riconducibili a un ordine stabilito, che era quello di essere manodopera per tutte queste coltivazioni e insomma per altri tipi di lavori.
E è molto...
A questo punto lì si ripete, sì, quello che dicevo del 1534, la popolazione viene catturata, quella che non viene sterminata, massacrata o fatta scomparire e poi ritrovata in fossi comuni, la popolazione che viene catturata viva viene portata nei famosi villaggi modello, Aldeas Modello, dove viene indottrinata, appunto le chiese evangeliche lì la fanno da padrone, insomma sono si chiama proprio indottrinamento, nuovo indottrinamento ideologico e così, insomma ci sono tutta una serie di passaggi per cui non si deve più essere Shin, non si deve più essere Maya, non si deve più avere un certo rapporto con la natura, con il territorio, con la difesa del territorio, e quindi inizia un'altra fase di colonizzazione violentissima, un continuum molto potente di cui si paga tuttora, si pagano le conseguenze.
E infatti cioè è molto chiaro appunto il quadro che hai delineato. Per saltare invece sulla stringente attualità, cioè riprendendo il titolo appunto di questo articolo di prensa comunitaria, il vecchio potere paramilitare si reincarna nei megaprogetti, che cosa, cioè di tutto quello che ci stai dicendo, cosa si vede oggi?
Sì, è molto pronto?
Sì, ti sentiamo.
È molto complicato, soprattutto così in un intervento così, riuscire a delineare un po' quello che si muove in questa come in altre zone. La cosa più evidente che è venuta fuori dall'anno scorso, dalla caduta di Otto Pérez Molina, che è un ex generale golpista, che è stato eletto presidente, scusate, non è un ex generale golpista, è stato un comandante sotto il settorio Smont, durante il golpe di Smont, ed è stato un torturatore, la gente qua si ricorda Anebach, che è stato qua responsabile di un distaccamento militare qua, quindi quest'uomo che naturalmente è stato eletto con degli appoggi insomma, delle trame ben precise, è caduto a fine dell'anno scorso per una serie di scandali, molto evidenti scandali, insomma, legati alla corruzione, che sta facendo venire fuori, perché tutta un'altra serie di trame, sotto divisioni, non riesco più a parlare bene italiano, comunque che riportano a appunto alla sua figura, quella della sua vicepresidente, diciamo, e naturalmente un partito di ex militari, come lui è militare, e questo si lega a una serie di cartelli del narcotraffico, si lega a tutto un insieme di poteri.
Ecco, però rimanendo sul lato, come dire, interessi economici, in questo caso transnazionali, che negli ultimi decenni si sono andati sviluppando e hanno trovato come oggetto di interesse proprio quel territorio, ci potresti delineare appunto qual è il quadro generale dal punto di vista, ad esempio, dello sfruttamento delle risorse idriche piuttosto che appunto l'implantazione di miniere, ma magari concentrandoci di più sulla questione idrica, visto che c'è l'interesse di Enel, che appunto conosciamo purtroppo bene.
Sì, ma poi appunto non c'è solo Enel, c'è il caso di Barilla, che è una multinazionale spagnola e della Galizia, quindi il caso di Barilla perché ha il più alto numero, questo progetto di idroelettrica, ha il più alto numero di prigionieri politici in questo momento, e ha anche avuto la repressione più forte e la militarizzazione della città. È stato appena arrestato appunto il ministro del governo di Otto Pérez Molina, il ministro di energia e minas, che vuol dire ministro di energie e miniere. È chiaro che c'è stata una spartizione di favori, una spartizione il legame di Otto Pérez Molina con delle imprese o italiane o spagnole, o in questo caso qua ancora sul stesso territorio honduregne con partecipazioni varie, è una trama che viene già da anni passati e che semplicemente cambia pelle o cambia personaggio al potere, ma si, come dire, si riapplica e attacca i territori a seconda appunto del dipartimento, della zona, perché chiaramente dove c'è più acqua vengono imposte le idroelettriche, dove si può appunto distruggere territorio o sventrarlo o tagliare migliaia e migliaia di alberi, vengono inseriti altri tipi di progetti o la coltivazione della palma africana, che è un per quello che vi parlavo della Franca Transversale del Nord, è un piano che viene da almeno dagli anni 70 e che dispone, decide, che ha fatto dei chiari piani di sfruttamento del territorio già con dei gruppi deviati di potere parallelo, che semplicemente si danno il cambio o che hanno naturalmente gli scontri di potere tra loro, e che in questo momento c'è questa commissione internazionale contro l'impunità che è stata di fatto un po' imposta dalle Nazioni Unite, ma che è un caso, cioè un caso, è qualcosa che effettivamente ha preso potere, e quindi ci sono in corso questi processi. Però la trama, appunto, il legame tra le imprese straniere, le imprese, le oligarchie locali, le idroelettriche che tu hai citato sono entrate nel territorio perché avevano diretti rapporti con i Cinqueiros, che sono due delle famiglie più potenti di questa zona, che da sempre hanno avuto ettari, migliaia e migliaia di ettari di coltivazione di caffè, con migliaia di persone vivendoci lì dentro, nascendo, vivendo, lavorando e morendo nella stessa finca, e che tuttora vengono qua a fare al mercato il sabato e vivono. Quindi non è che sono rapporti che nascono naturalmente dal nulla o con accordi nuovi, sono è qualcosa che si riproduce nel tempo, la stessa costaglia, la stessa gente che va intorno a Rio Monte, sono tutti personaggi che tuttora beneficiano tantissimo di quello che sono stati i villaggi modello e le coltivazioni che sono state imposte alla gente che è stata concentrata nei villaggi perché catturata nelle montagne, mentre una grande parte della popolazione di Shil è rimasta a resistere sulle montagne e non è scesa fino a quando non c'è stata la firma della pace, e questa è stata una vittoria comunque da tenere presente. Quindi sono dei territori molto complessi, pieni di conflitti, ma anche con una fortissima capacità di organizzazione e di risposta, che dei piani di genocidi non hanno fermato. In questo momento è chiaro che il diritto penale e il fatto che adesso ci si rappresenta come uno Stato di diritto fa sì che il sistema può mettere dentro tranquillamente degli attivisti, dei leader comunitari, uomini e donne, che sono 17 ordini di cattura per il caso di Barigia, che è leggermente più a ovest di dove mi trovo io, ed è appunto questa idroelettrica di proprietà spagnola, 8 persone sono dentro da più di un anno per dei reati che sarebbero già insomma, tranquillamente scontati, se fossero stati dichiarati colpevoli avrebbero già scontato la loro pena, e il sistema naturalmente li tiene dentro perché sono socialmente pericolosi. 2 sono stati condannati, erano 10, ora sono 8, ma 2 sono già stati condannati per terrorismo, e c'è tutta un'interpretazione ora del codice penale qua che appunto riesce a piopparti l'accusa di terrorismo per niente, ma mi sembra che poi anche dalle nostre parti, dalle vostre parti in questo momento si sta abbastanza bene. Quindi è molto complicato riuscire bisognerebbe analizzare territorio per territorio, progetto per progetto, e capire anche quali pezzi di esercito, di militari e quali strutture, quali poteri economici si accaparrano una certa parte di territorio. Sicuramente la lotta e i movimenti, la lotta della popolazione, i movimenti per la difesa del territorio, di resistenza, sono sempre più estesi e chiaramente anche sempre più paralizzati, perché comunque facendo molto poco o niente resistenze pacifiche, appunto la gente finisce dentro, a parte molti leader comunitari che negli ultimi anni e anche quest'anno vengono fatti sparire e uccisi, perché non è che si mandano a dire cosa, insomma, cioè si creano delle situazioni molto tese, soprattutto con le queste specie di eserciti privati che hanno le imprese, succedono spesso fatti di sangue in cui dei leader, degli attivisti vengono fatti sparire e poi magari ritrovati, ma naturalmente sono stati ammazzati o torturati prima.
Certo, lì come altrove, appunto, chi si oppone a questi progetti, a questi interessi economici, appunto incontra questo genere di, cioè o la prigionia politica oppure peggio, insomma. E purtroppo sì, siamo d'accordo con te sul fatto che chiaramente la complessità della situazione richiederebbe ovviamente analisi molto approfondite e dettagliate caso per caso. Come purtroppo sai, il tempo a disposizione è sempre molto poco. Certo. Quindi purtroppo ci dobbiamo salutare. Se hai ancora qualcosa da aggiungere velocemente, poi dobbiamo passare al prossimo approfondimento.
No, certo, no, io spero che non sia stato troppo confuso, anzi spero che ci sia stato qualcosa e che varrebbe la pena poi piuttosto analizzare un caso specifico su un territorio, magari appunto questo che conta, questo di Barillas nel dipartimento di Huehuetenango, che è confinante con il nostro, dove mi trovo ora, oppure un altro processo che sta per partire, che non è un processo per genocidio, ma che è di un centro di intelligenza durante il conflitto armato interno, per dal 78 al 90, in cui è capitato di tutto ed era una militare, e da lì sembra che ci sia, che si trovava in un altro dipartimento, non nel nord del Sicè, ma nel dipartimento di Alta Verapaz, e da lì anche si intuisce che c'era ancora più coordinamento e appunto controllo, entrata dentro i territori ancora più forte. Infatti ci sono addirittura in questo caso ben 10 alti comandi militari appena catturati 2 mesi fa, che sono anziani ma non troppo, niente che vedere con Rio Smon, e che hanno delle responsabilità enormi. E quindi quello che appunto vi cercavo di spiegare è come si sta iniziando a capire qualcosa in un paese dove più ti sembra di capire meno capisci, però che sicuramente appunto si iniziano a svelare questo continuum, che poi ha delle come dire, delle ricadute immediate, perché si capisce subito verso dove andava un certo tipo di repressione e di controllo del territorio, perché è esattamente dove adesso vengono o sono già installati dei megaprogetti.
Quindi, ci prendiamo l'impegno fra un mesetto di risentirci a proposito di una situazione particolare che possiamo analizzare più specificamente. Oggi abbiamo fatto un discorso più generale, proviamo a fare quest'altro fra un mesetto, diciamo, prima della chiusura estiva.
Grazie per la diretta, che sappiamo con il fuso, insomma.
Buonanotte.
Buonanotte, esatto.
Vado a dormire. Grazie a voi, grazie mille.
Ciao.
Ciao, buona giornata, ciao.
E prima